partita, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di radiazione.info, sono le 9:30 minuti, quindi cominciamo con la rassegna di quest'oggi, lunedì 23 maggio, e staremo insieme fino alle 11:30, in particolar modo alle 10:15. Ci metteremo in collegamento con un compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale, mentre alle 11 ci collegheremo a Massa Carrara con una lavoratrice del collettivo SOS Salute Organizzazione Sanità per parlare della recente vicenda repressiva che l'ha colpita, fare un po' un excursus anche rispetto a questa vicenda di lotta e di repressione, dare aggiornamenti e rilanciare anche il presidio che c'è questa mattina alle 12 proprio di fronte al nuovo ospedale della Puane, di cui tra l'altro nello scorso gennaio avevamo già parlato proprio in occasione di quelli che sono i nuovi ospedali costruiti in project financing, tra l'altro sul nostro sito digitando proprio nella chiave di ricerca project financing questo podcast che avevamo realizzato lo scorso 12 gennaio assieme a questa compagna viene subito visualizzato se poi vi interessa approfondire ulteriormente la tematica. Nel frattempo io vi ricordo i contatti della radio, quindi il 388-4292-504, se volete scriverci un sms, il telefono qui è acceso, carico e funzionante, quindi insomma tre caratteristiche sensate, e poi potete commentare e scriverci anche sulle nostre pagine Facebook e Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. Come sempre tra pochissimo partiamo con la cronaca locale, quindi parleremo appunto degli scioperi previsti giovedì e sabato per poi spostarci dal lavoro alla disoccupazione giovanile e poi un po' di aggiornamenti rispetto alle iniziative intraprese a partire dalla sede dell'associazione Nicola Pasiani, Infospazio Chinatown, qui in piazzetta Caduti della Resistenza. A tra poco.
Thank you. via Leopardi, cercavo merce nei quartieri signorili, vidi qualcosa di strano tra i bidoni, qualcosa si muoveva tra i cartoni. Io mi avvicino di soppiatto e resto lì, esterrefatto. Non era un gatto, non era un ratto, era un bambino appena fatto. Ma cosa cazzo avranno nella testa, mi domando, vabbè buttare tutto, ma stiamo esagerando. Poi non me la sento di chiamar la polizia, di certo va a finire che è tutta colpa mia. O forse solo il dono dell'amica mia monnezza, tutto per me, tutto per me. Io prendo in braccio il bimbo, poi gli faccio una carezza, che bel bebè, il mio bebè. Ed è cresciuto a meraviglia, voi non ci crederete, ma un po' come somiglia. Ora è grandicello e sta con me in attività, e adesso siamo in due sulla Becar. Su e giù con la Becar, giù con la Becar, la vita è tutta qua. Su e giù con la Becar, la vita è tutta qua. Su e giù con la Becar, la vita è tutta qua. Su e giù con la Becar, la vita è tutta qua. Su e giù.
Cucciolo di radio! E radiazione!
Ed eccoci, sono le 9:37 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 23 maggio. E per l'appunto, come preannunciavo poco prima dello spazio musicale, cominciamo con la cronaca locale, a partire da un breve articolo qui sul Mattino di Padova che abbiamo cartaceo sotto mano a pagina 17. Dipendenti pubblici giovedì in sciopero, sabato invece i supermarket. Quindi altri due scioperi sempre a livello nazionale a distanza di due giorni l'uno dall'altro. Giovedì quindi incrociano le braccia i dipendenti pubblici. Nella protesta indetta dai sindacati confederali sono coinvolti i lavoratori della sanità, degli enti locali, di quello chiamato parastato, quindi INPS, INAIL, Camera di Commercio, Motorizzazione Civile e quant'altro, delle case di riposo e anche le maestre delle 10 scuole materne comunali della città e degli asili nido. Tutti scenderanno in piazza per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale scaduto 7 anni fa. Sabato invece, come un po' ci preannunciava il titolo, scenderanno invece in piazza per la terza volta in pochi mesi i lavoratori e le lavoratrici della grande distribuzione. Si parla quindi dei supermercati alimentari, il Despar, il Conad, la Coop, il Fami, l'Alpam, l'Auchan, l'Ins, il Prix e il Lidl, sia le commesse che lavorano nei grandi magazzini. Qui quindi sono nominate la Rinascente, Coin, OVS, Zara, H&M, Benetton Store e le commesse dei centri commerciali. E qui abbiamo anche la breve testimonianza di un rappresentante della CISL che dice: la Federdistribuzione nell'ultimo incontro tra le parti ha fatto una controproposta inaccettabile, quindi ha comunicato che si sarebbe decisa a concedere un aumento mensile, pensate, di 85 euro lordi, come d'altronde hanno già deciso un anno fa le aziende iscritte alla Confcommercio. Nello stesso tempo insiste insiste però a voler allungare sino al 2018 la durata del contratto nazionale, che porterebbe ad una grave perdita di salario per i dipendenti, e vorrebbe anche una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Così non va bene, dice appunto il delegato della CISL, al quale forse bisognerebbe anche ricordare che sono stati sicuramente tra i primi a smorzare proprio negli anni scorsi la lotta delle lavoratrici e dei lavoratori del commercio contro le aperture domenicali. Quindi, come tante volte abbiamo ricordato, nel momento insomma un po' di massima in cui una mobilitazione iniziava a farsi strada anche all'interno dei centri commerciali e dei negozi contro le aperture domenicali selvagge imposte dall'allora governo Monti, CGIL e CISL e UIL ovviamente spensero, o meglio contribuirono molto a spegnere gli animi delle lavoratrici e dei lavoratori, dicendo che si sarebbe fatto ricorso al TAR, quindi bisognava aspettare il corso della giustizia, che senz'altro avrebbe ridato il diritto al riposo domenicale e festivo. Ebbene, poi il TAR, come bene abbiamo visto sulla nostra pelle, ha invece fatto bellamente passare quelle che sono di fatto le aperture selvagge un po' ogni domenica dell'anno, ormai anche a Santo Stefano, a Pasqua, durante il 25 aprile, il 1° maggio, e quindi ormai fondamentalmente non c'è più un solo giorno nel corso dell'intero anno solare che dia merito, diciamo, al riposo. Poi, passando appunto da questo breve articolo, comunque, che è pubblicato, dicevo, a pagina 17 del Mattino di Padova, si parla di lavoro e quindi giustamente di mobilitazioni dei lavoratori, dicevamo giovedì del settore pubblico e poi invece sabato del commercio. Ebbene, un altro articolo interessante ci tratta del rapporto Istat appena uscito, che non solo denuncia la situazione di precarietà dei giovani, ma a quanto pare la crisi che continua ad attanagliarci non accenna assolutamente a terminare, come vorrebbero invece insinuare svariati politicanti, e quindi 6 milioni e mezzo di persone non trovano impiego, i troppo istruiti costretti a mansioni molto inferiori alle loro capacità. Quindi poco lavoro, i giovani restano a casa, questo è il titolo dell'articolo che tra pochissimo andiamo a leggere.
But what people need, we need a system that shows everybody occupation right now. We need a doctor who cares about education. And when the working class going on strike, no more police, they're just claiming their rights. No more police, they're just claiming their rights. People must will whole life long, just remember it must strong. After you was all you. Give your pension, you better make your pension. What can you ask for this? What can you need? What can you ask for this? Politics rule, social inequity, and everywhere is broken bureaucracy. See you coming from office to office, man, you must run. Politics rule, social inequity, and everywhere is broken bureaucracy. See you coming from office to office, man, you must run. Democracy means power, power to the people. No distinction in class, race, religion, but poverty brings witness. Submission feel right. What president's taken in the ghetto, they must fight. In the ghetto, they must fight. Politics rule, social inequity, and everyone is a broken bureaucracy. Listen, you come young from office to office, man, you must run. Politics rule, social inequity, and everyone is a broken. Christmas drum. Hopefully you will solve your life, then give you a pension. You to make a pension. What can you ask more this? What can you need? What can you ask more this? Politics, full social iniquity, and everyone is broken bureaucracy. Within your time, you're from office to office. Man, you must still run. Politics, full social iniquity, and everyone is broken bureaucracy. Within your time, you're from office to office. Man, you must still run. Politics, full social iniquity, and everyone is broken bureaucracy. Within your time, you're from office to office. Man, you must still run.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci, allora sono le 9:48 minuti e come preannunciato anche dalla nostra pagina Twitter ci spostiamo dal lavoro alla disoccupazione giovanile. Dicevamo, andiamo a leggere anche questo articolo sempre dal Mattino di Padova che ci riporta al rapporto Istat: poco lavoro e i giovani restano a casa, ovvero 6,5 milioni di persone vorrebbero lavorare ma non trovano un impiego. Oltre 2 milioni di famiglie vivono senza un reddito da lavoro, condizioni che si riflettono sulla formazione di una famiglia e sulla natalità. Ma a preoccupare in particolare sono i giovani, che secondo il dossier annuale dell'Istat risultano troppo istruiti per il mercato del lavoro e dunque costretti a svolgere mansioni molto al di sotto delle loro capacità, spesso con un part-time forzato. Il 60,8% non ha comunque un'occupazione. È questa l'istantanea del presente, non molto entusiasmante, che emerge dal rapporto stilato dall'Istituto di Statistica, secondo cui la generazione del millennio è quella che sta pagando più di ogni altra le conseguenze economiche e sociali della crisi. E poi ancora, l'Italia sta finalmente uscendo da una recessione lunga e profonda, anche qui insomma un po' le fantomatiche uscite a cui accennavamo prima. Sperimenta un primo importante momento di crescita persistente, anche se a bassa intensità. L'inflazione infatti è ancora molto debole e certifica una ripresa dei consumi insufficienti. E comunque, famiglie senza lavoro, questo è un piccolo focus che viene approfondito, dicevamo sono 2,2 milioni quelle che vivono senza redditi da lavoro, quindi quelle definite jobless, passate dal 9,4% del 2004 al 14,2% dell'anno scorso e nel mezzogiorno raggiungono il 24,5%, quindi quasi un nucleo su 4. La quota scende all'8,2% al nord e all'11,5% al sud. E come un po' evidenziano anche questi focus che poi sono pubblicati anche in percentuali e colori diversi, l'incremento ha riguardato le famiglie giovani rispetto a quelle adulte. Altro focus che un po' riguarda tutti noi purtroppo è questo che è scritto tra l'altro in grassetto, ovvero la laurea non serve a molto. Oltre un ragazzo su tre tra i 15 e i 34 anni anni è troppo qualificato per il lavoro che svolge, e sfido insomma anche un po' ognuno di noi a non essersi sentito dire questa baggianata a svariati colloqui, tanto che se provate, questo l'ho testato per esperienza personale, a cercare lavoro come addetto alle vendite, beh, sappiate di omettere il vostro titolo di laurea, perché personalmente nel momento in cui sono stata chiamata e vabbè, poi anche per un periodo assunta, ovviamente avevo lasciato solo il mio titolo di diploma del liceo, e invece in tutte le altre occasioni in cui ho mandato il mio curriculum intero, beh, non sono stata mai contattata da nessun negozio. Comunque, si legge poi, inoltre ha un lavoro a termine un giovane su 4 contro il 4,2% di chi ha 55-64 anni, e le professioni più frequenti nell'approccio al mercato del lavoro sono quelle di commesso, cameriere, barista, addetti personali, cuoco, parrucchiere ed estetista. A 3 anni dalla laurea, solo il 53,2% dei laureati ha trovato un'occupazione con un contratto standard, una durata medio-lunga e altamente qualificata. Inoltre, i giovani non prendono il posto degli anziani, dati infatti fanno emergere la difficile sostituibilità posto per posto di giovani e anziani. E infine, negli anni la partecipazione politica è decisamente diminuita, ma prevale la partecipazione sociale, che però per i più giovani diventa sempre più social, legata appunto al forte uso delle nuove tecnologie. Nel 2014 più di 6 giovani su 10 tra i 18 e i 34 anni ha vissuto ancora a casa coi genitori, e il dato ha riguardato nel 68% dei casi i ragazzi e nel 57% le ragazze. Aumenta poi l'età delle nozze, la media quindi del primo matrimonio nelle donne è stata a 30 anni e 7 mesi nel 2014, mentre la famiglia cosiddetta tradizionale non è più il modello dominante, quindi direi che quest'ultimo passaggio è forse l'unica notizia positiva di questo articolo. Infine, crollo delle nascite, quindi nuovo minimo storico dall'Unità d'Italia per le nascite, perché nel 2015 sono state 488.000, quindi 15.000 in meno rispetto all'anno precedente, e continua a diminuire la fecondità, quindi con 1,3 figli per donna. Infine si dà, come dire, un'ulteriore fotografia del, appunto, offerta dall'Istat, che rispetto a tutto ciò ci dice che aumentano i sovrappeso, che sinceramente non so cosa c'entri con il resto dei dati che si sono dati finora, ma sicuramente, come dire, dato che banalmente chi non ha lavoro non ha soldi, se non hai soldi per fare una spesa decente probabilmente vai da McDonald's, ed ecco che si spiega così un po' quest'ultimo dato che offre questo articolo. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
E quindi, dato che un po' abbiamo offerto questo scenario post-atomico rispetto all'occupazione giovanile, passiamo decisamente a parlare d'altro, e quindi anche a leggere invece una notizia positiva che ovviamente è già nota, penso, a tutti voi: il fatto che sabato scorso, dato che siamo all'interno ora della cronaca locale, è stata riaperta la sede dell'Associazione Culturale Nicola Pasian nell'infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza, e dal 18 febbraio scorso, per l'appunto, lo spazio era era blindato perché posto sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta che ha accusato 11 compagni del Comitato di Lotta per la Casa di associazione a delinquere, lo ricorderete, portando a 4 arresti domiciliari, 2 divieti di dimora e 5 obblighi di firma, oltre poi a altri 2 compagni indagati a piede libero. Le accuse mosse di fatto in quello che è questo faldone sono l'aver impedito lo sfratto di circa 40 famiglie tramite i picchetti antisfratto e l'occupazione di 8 alloggi che, come ormai è prassi, l'ATER teneva chiusi da anni senza assegnarli e che comunque almeno per un periodo hanno permesso ad altrettante famiglie di avere un tetto sopra la testa. E poi fondamentalmente 7 di queste 8 occupazioni, come sapete, sono state sgomberate. Il 9 marzo scorso il Tribunale del Riesame ha annullato queste misure cautelari e ha smontato quindi di fatto tutto l'apparato accusatorio, ma nonostante questo la sede dell'associazione Pasian non è stata restituita e proprio per questo motivo, come dice anche il volantino in diffusione qui in quartiere, anche l'avrete visto su un po' sulle nostre pagine Facebook, abbiamo deciso di riprenderla. Le motivazioni appunto sono il fatto di non chiudere uno spazio politico di lotta presente da oltre 20 anni a Padova, che continua a rappresentare una spina nel fianco per le amministrazioni comunali e per l'ATER, e per riprendere le attività che da anni si svolgono all'interno della sede per i bambini e per i proletari del quartiere, in modalità accessibile a tutti e che altrove invece sono negate a chi non se lo può permettere. L'invito quindi è quello ovviamente di sostenere la sede dell'Infospazio Chinatown, quindi colgo anche l'occasione un po' di pubblicizzare quelli che sono i prossimi appuntamenti. Come sempre il mercoledì dalle 18 c'è lo sportello antisfratto, il giovedì pomeriggio invece dalle 17 c'è l'apertura della biblioteca popolare in cui sono presenti circa 2000 testi, e il venerdì dalle 17 alle 19 di nuovo è ripreso dalla settimana scorsa il doposcuola per i bambini delle elementari e delle medie, mentre il venerdì, sempre il venerdì dalle 20 c'è aperitivo, cucina popolare, musica e socialità. Ovviamente si può rimanere aggiornati anche sulla pagina Facebook appunto dell'Infospazio Chinatown, e rispetto anche ai prossimi appuntamenti, sappiamo che il 5 giugno ci sarà l'ennesima tornata elettorale che interesserà parecchi comuni italiani, con tutte le balle ovviamente che questa pagliacciata comporta, e lo scenario ovviamente che ci viviamo tutti i giorni è ben lontano da quello che i vari politicanti e i media ci dipingono. Quindi per reclamare il diritto alla casa, allo studio, a un lavoro retribuito e contro la precarietà, sabato 28 maggio a partire dalle 10 si cercherà ovviamente di far sì che Piazza delle Erbe si trasformi in una piazza di lotta, e quindi ci saranno appunto dalle 10 una serie di interventi, di volantinaggi e l'esposizione di una mostra contro la crisi. Questa appunto è un'iniziativa promossa dall'Assemblea di Gestione dell'Infospazio Chinatown, e ovviamente rispetto a questo vi daremo anche nei prossimi giorni ulteriori dettagli. Ora, dato che il tempo atmosferico, come ormai è noto da 2 mesi a questa parte, continua qui nel Padovano a riservarci un tempo piuttosto uggioso, almeno insomma passiamo a un pezzo musicale un pochino più simpatico.
Sí. porta via. Chi trova scontato, chi come ha trovato, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, gioca coi fili che ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la via, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Gelosia, chi ha torto ragione, chi è Napoleone, chi grida al ladro, chi ha l'antifurto, chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri, chi reagisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha provato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte benvenuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prevere, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di stanco, chi tutte le sere, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu.
Ma il cielo è sempre
più blu. Chi vive col padre, chi fa la rapina, chi sposa la Cina, rotto con tutti, chi vince a Merano, chi cerca il petrolio, chi dipinge ad olio, chi chiede un lavoro. Cent'anni, chi ha seguito una strada, chi ha fatto carriera, chi perde la calma, chi non sembra più lui, chi lamenta un dolore, chi chiede un lavoro, chi torna sui passi, chi ha visto un assist, chi ha preso il diretto, chi canta il pezzetto, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu.
Rieccoci, sono le 10:06 ed andiamo a leggere una notizia. Beh, visto che parlavamo di Istat, ci spostiamo un attimo dalla cronaca locale a quella nazionale, dove infatti su InfoOut apprendiamo che i lavoratori dell'Istat venerdì hanno occupato il centro di fusione dati. Quindi qui c'è il comunicato dei lavoratori dell'Istat che appunto da giovedì anzi hanno occupato il centro di fusione dati dell'Istituto in Via dei Pretis a Roma, iniziativa partita con una partecipatissima assemblea che ha visto la presenza anche dei lavoratori di altri enti, e la protesta è stata messa in atto contro la bozza di riforma degli enti di ricerca, a firma Giannini Madia. Occupiamoci del nostro futuro, questo è il titolo appunto del comunicato che andiamo a leggere. In continuità con l'iniziativa del 15 maggio scorso, che raccoglieva l'appello del movimento francese Nuit Debout, cui hanno partecipato colleghi precari di ruolo dell'Istat e di numerosi altri enti di ricerca, questa notte in Istat si è svolta la prima notte in piedi degli enti pubblici di ricerca contro la riforma Giannini. La giornata di ieri ha tentato di cancellare la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici dell'Istat di lanciare al paese un grido d'allarme per il gravissimo attacco alla ricerca pubblica rappresentato dalla riforma Giannini, e la risposta è stata riprendersi il diritto di parola sul proprio futuro. L'usuale conferenza stampa di presentazione del rapporto annuale sulla situazione del paese è stata infatti cancellata, e le stesse organizzazioni sindacali, di norma chiamate a presenziare in Parlamento, che avevano messo a disposizione dei lavoratori i loro inviti, sono state confinate in una sala secondaria lontane dalle alte cariche dello Stato. La paura che si manifestasse il dissenso nei confronti di un provvedimento che distrugge il futuro della ricerca era evidentemente troppo grande. In risposta, i lavoratori e le lavoratrici dell'Istat hanno scelto di occupare il centro di fusione dati, trascorrendovi la notte in presidio, per chiarire al governo e all'amministrazione quale sia la loro determinazione nell'opporsi al processo di dismissione della ricerca pubblica. La riforma Giannini si inserisce in un contesto politico devastante in cui il mondo della ricerca, che con il suo mandato istituzionale garantisce innovazione, sviluppo e strumenti strategici di indirizzo e supporto alle policy, subisce da tempo un duro attacco che sta minando la concreta possibilità di continuare a svolgere la propria funzione. Il taglio sempre più violento al bilancio ordinario degli enti, i vincoli assunzionali, il blocco delle carriere, l'accorpamento del comparto della ricerca con quello della scuola, il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, mirano infatti a depotenziare in modo grave una funzione che dovrebbe essere strategica per l'intero paese. La ministra Giannini vorrebbe introdurre ulteriori pesanti misure volte a destrutturare il sistema della ricerca pubblica. In questo testo non si prevede alcuna misura strutturale per l'azzeramento del bacino di precariato, che negli ultimi 10 anni è cresciuto abnormemente, arrivando a rappresentare oltre il 20% dell'intera forza lavoro. Al contrario, si introducono nuove forme di lavoro precario, ancora meno tutelate, quindi assegni di ricerca, contratti d'opera, e perfino lo strumento della tenure track si trasforma in un circolo vizioso della precarietà elitario, in cui solo il 10-20% dei candidati potranno aspirare a un futuro inserimento di ruolo. La riforma, inoltre, prevede la soppressione delle figure di ricercatore e tecnologo di terzo livello, con la messa ad esaurimento di questi profili e la decontrattualizzazione dei livelli primo e secondo. Infine, nel testo, non è presente alcun richiamo al personale tecnico e amministrativo, per cui si profila una marginalizzazione progressiva e lo spettro della mobilità. Dopo l'assemblea unitaria, durante la quale colleghi precari di ruolo di diversi enti hanno esaminato il provvedimento, sottolineando i rischi che incombono su tutti i lavoratori e le lavoratrici dell'EPR, e manifestato la necessità di lanciare una grande campagna nel paese che chieda il ritiro del decreto e riaffermi la centralità della ricerca pubblica, oggi, quindi ci riferiamo a venerdì, è nuovamente in corso un'iniziativa di mobilitazione presso il centro di fusione dati Istat. Ci vogliono flessibili e in ginocchio, ci avranno resistenti e in piedi.
I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu
eccoci, allora sono le 10:14 minuti e come preannunciato all'inizio della trasmissione, tra pochissimo ci metteremo in collegamento con il compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale, quindi tra un minuto inizieremo a parlare con lui di, del recente vertice del World Economic Forum Africa che si è tenuto in Ruanda, ovviamente con tutta una serie di slogan che hanno avuto eco su diversi TG nazionali, quindi questo è stato il 26esimo incontro tra politici africani e non solo, perché erano presenti 1200 rappresentanti di 70 paesi. Vedremo infatti un po' cosa si è detto, ma soprattutto qual è oggi la realtà che neanche troppo difficilmente si nasconde dietro agli slogan che sono stati lanciati e quali sono però anche le risposte che le masse popolari stanno dando ai diktat che i loro governi di fatto stanno portando avanti con l'assoluta complicità, anzi l'assoluta integrazione dei paesi imperialisti e delle multinazionali che sono coinvolte praticamente da nord a sud del continente africano. Quindi parleremo di questo adesso nella rubrica internazionale, dato che ora andiamo a chiudere la cronaca locale. Non c'erano quindi altre notizie particolarmente significative dal padovano. Qui appunto sul Mattino di Padova poi abbiamo la consueta sfilza di notizie, insomma, di dubbio valore. Poi a pagina 23, qui in sezione cultura e società, abbiamo la foto di Ken Loach a pugno chiuso con la Palma d'Oro, e quindi Palma d'Oro che torna per l'appunto nelle mani di Ken Loach, che lancia il messaggio: un altro mondo è possibile e necessario.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
E allora quindi un piccolo stacco musicale, così telefoniamo al compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale. A tra poco!
Cosa canta il soldato, soldatino, dondolando, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe a ciondoloni sulla tradotta che viene da Torino? Macchinista del vapore, metti olio nei stantuffi, della guerra siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40.
E allora eccoci, sono le 10:19 e come preannunciato poco fa e anche dalla nostra pagina Twitter, adesso siamo in diretta con il compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, un po' come preannunciavamo ai nostri ascoltatori, stavamo accennando al fatto che in Ruanda si è recentemente concluso il World Economic Forum Africa, quindi questo 26esimo incontro tra politici africani e non solo, dato che erano presenti 1200 rappresentanti di 70 paesi in questo summit dal titolo Connettere l'Africa attraverso una trasformazione digitale. Quindi quello che un po' è stato definito il punto di partenza per un'economia più indipendente è proprio la trasformazione digitale dell'Africa. E sono parole che hanno comunque avuto eco su diversi TG nazionali nel corso della scorsa settimana. Si è addirittura parlato di quarta rivoluzione industriale o addirittura di Africa come Asia del futuro. La realtà purtroppo invece è quella di una maggioranza della popolazione africana che continua a non avere accesso all'energia, e quindi, come dire, nell'ottica anche di approfondire in questa rubrica quella che è un po' la situazione del continente africano oggi, ti chiederei, rispetto invece alle bugie, agli slogan lanciati in questo summit, qual è oggi la realtà che nemmeno troppo difficilmente si nasconde dietro a questi slogan?
Vabbè, intanto questo World Economic Forum Africa è un consesso di multinazionali, nel senso che il forum ha dei suoi partecipanti che sono circa un migliaio di imprese multinazionali del pianeta, e quindi non è neanche un summit propriamente di paesi, di governi o di cosiddetta società civile, eccetera, eccetera. È proprio un forum costituito da imprese, alla fine, da imprese multinazionali, cioè da padroni, e questi sono i responsabili della situazione in cui è l'Africa, insomma, perché cioè questi forum servono a loro per probabilmente come momento da un lato di vetrina e da un lato di tentativo di programmazione o quantomeno di propaganda di una certa programmazione economica per l'Africa, ma in realtà insomma sono dei momenti un po' come quello che si svolge a Davos anche in Europa, sono dei momenti alla fine più che altro dei momenti vetrina, dei momenti dove questi sfruttatori argomentano le loro tesi sulla qualità, e tesi che insomma sono tesi sullo sfruttamento economico. Il discorso sulla rivoluzione digitale fa ridere, se non fosse che insomma le condizioni dell'Africa sono miserime, e quindi fa rabbia, principalmente fa piangere e lacrime di rabbia, perché insomma è chiaro che si tratta di una presa in giro a livello propagandistico. Insomma, la condizione dell'Africa la accennavi tu adesso, cioè per dire il dato che solo il 24% dei suoi abitanti ha accesso all'elettricità, cioè la dice lunga poi sul fatto che poi si parli di rivoluzione digitale, di internet a livello continentale, eccetera. Sicuramente c'è un interesse a fare affari in questo campo, perché si tratta di un campo ancora dove è possibile generare profitti nel continente nero, che non è ancora coperto dalla rete come lo sono gli altri continenti, o lo è in misura minore, e allora rilanciamo su questo. Ma ciò non ha nessuna attinenza allo sviluppo delle forze produttive del continente africano, a un futuro di prosperità per questo continente. È solo il riflesso degli interessi di sfruttamento delle multinazionali che hanno organizzato questo loro consesso, questo loro appuntamento, insomma, che con la vita dei popoli africani non ha nessuna vicinanza che non sia quella di capire come devono essere sfruttati al meglio possibile. Internet rientra tra queste maniere di sfruttamento, ecco. Sicuramente è una delle innovazioni tecnologiche a cui l'imperialismo punta, e probabilmente in Africa non è così sviluppata come in altri continenti, dunque si lanciano questi messaggi con toni propagandistici e che raccontano di un interesse puramente affaristico.
Certo, quello che invece, come dire, dato che giustamente dicevi che la stragrande maggioranza dei rappresentanti di questi 70 paesi in questo forum appartiene ovviamente al rappresentante delle multinazionali, sicuramente ciò che invece sta dietro agli slogan che sono stati lanciati sono invece processi quanto mai concreti, quindi mi riferisco anche al land grabbing, che è quel termine con cui di fatto negli ultimi anni abbiamo indicato quelle procedure che vedono milioni di ettari di suolo africano rubati e poi gestiti proprio dalle multinazionali occidentali per colture i cui prodotti non arriveranno mai nelle case o sulle tavole dei popoli africani. A questo proposito, sicuramente l'Italia ancora una volta ha il suo ruolo, quindi qui mi riferisco anche al fatto del Senegal, che in passato anche su Nine News è stato denunciato, dove fondamentalmente le popolazioni di 37 villaggi che da generazioni vivevano di allevamento e quindi avevano la necessità delle terre per il pascolo, si sono viste espropriate di fatto delle terre di 20.000 ettari che dovevano essere protetti e che invece dal governo del Senegal sono state assegnate per 50 anni a una ditta, Senuil, non so se lo pronuncio correttamente, che è un'azienda locale del settore agroalimentare che però per il 51% è controllata dal gruppo Tampieri, che è una holding di Faenza che produce energia rinnovabile da biomasse e che quindi ha preso questi terreni di fatto per coltivare semi di girasole. Quindi l'aver usurpato le popolazioni di queste terre le ha viste di fatto venire circondate da filo spinato e da divieti d'accesso di vario genere, oltre al fatto che questi processi, non solo in Senegal ma anche in altri territori, hanno portato a conseguenze piuttosto note come la deforestazione e l'inquinamento delle acque, oltre poi a malattie sia a danno degli uomini che degli animali. Tra l'altro aggiungo una brevissima notizia rispetto proprio a questo caso, dato che accennavo al fatto che il 51% di questa ditta è controllata da una holding italiana, la percentuale rimanente è invece di proprietà di altre società e di altre controllate che hanno le loro sedi a Panama piuttosto che a New York, e un rappresentante legale israeliano che invece è incriminato in Brasile per truffa finanziaria. Quindi, come dire, anche questo caso ci chiude un po' un cerchio che come dire ci mostra un po' 360 gradi, in breve, solamente con pochi dati, quello che è lo sfruttamento del territorio africano. Io ti chiederei quindi anche quali sono i principali paesi imperialisti che stanno continuando a sfruttare la ricchezza rappresentata dalle materie prime.
Ma sì, ti devo contraddire, anche se sono d'accordo su quello che dici, ma oggi non sono multinazionali occidentali i primi a sfruttare l'Africa, ma almeno a livello economico e commerciale sono quelli cinesi, nel senso che la Cina oggi il primo cosiddetto partner commerciale dell'Africa ed è il paese che in questo momento sta più sfruttando le economie africane a livello di materie prime, ad esempio, come proprio dicevi tu, cioè oggi il giro d'affari della Cina ammonta a 220 miliardi rispetto tra import ed export con i paesi africani, e la condizione per cui la stragrande maggioranza dei paesi africani devono sopravvivere con uno scambio diseguale che li spinge verso sempre di più nel baratro della miseria e producendo le materie prime in sostanza per le metropoli imperialiste, per i centri imperialisti, e venendo dunque saccheggiate delle proprie ricchezze nazionali, oggi riguarda quello che è un imperialismo nuovo sul piano mondiale, che è proprio quello cinese. Poi sicuramente ci sono, c'è il tentativo da parte degli Stati Uniti, della Francia, delle altre potenze imperialiste di resistere a questa avanzata della Cina, ma ci riescono fino a un certo punto, e come dicono i dati oggettivi economici, ma non lo fanno, visto la loro debolezza economica, oggi lo fanno con l'intervento militare. Sappiamo che ad esempio la Francia ha condotto tutta una serie di interventi nell'Africa subsahariana e soprattutto nell'Africa occidentale negli ultimi anni, ed è stata, diciamo, il paese guida dell'intervento contro la Libia nel 2011, Libia che appunto aveva un progetto strategico di sviluppo autocentrato del continente africano, che il cui affossamento risponde a una logica imperialista soprattutto della Francia e dei paesi cosiddetti occidentali, insomma dei paesi della NATO, eccetera. E quindi il quadro oggi è più complesso. La Cina è sbarcata in Africa massicciamente con tutte le possibilità di investimento economico che gli dà la sua fase di ascesa economica oggi mondiale, è affamata di investimenti, affamata di materie prime soprattutto. Se noi guardiamo ad esempio, anche ritornando al punto di partenza di quanto dicevamo oggi, ad esempio l'Italia si può dire che è sottorappresentata in questo forum, World Economic Forum, è poco se non presente in maniera, io direi addirittura inconsistente, da quello che dall'elenco delle multinazionali che alla fine hanno promosso questo forum. Ma ad esempio fra i cosiddetti partner strategici del forum, non so, c'è la China Mission Investment Corporation, che è una finanziaria cinese, ma poi troviamo anche così in maniera un po' inedita il gruppo finanziario Hinduja dell'India, altro grande soggetto di investimenti in ascesa in Africa, che ne fa il continente uno dei maggiori continenti di proiezione imperialista del grande capitale indiano, di un paese che si sta affacciando in termini imperialisti sullo scenario mondiale, anche se inedita come fenomeno, però oggi i capitali indiani sono in espansione sempre di più sullo scenario mondiale. Poi sicuramente troviamo anche le multinazionali come Bloomberg statunitense, che è uno dei maggiori monopoli nel settore mediatico mondiale, però insomma lo sfruttamento oggi riguardo l'Africa è diversificato, e tutto quello che sta avvenendo intorno a questo continente, anche in termini poi di manovre militari, è strettamente collegato a questa lotta per la ripartizione dei mercati, a questa lotta sulla pelle dei popoli africani. E posso citare il fatto che in questi giorni, perché insomma diamo per scontato, perché ne abbiamo parlato mille volte, già prima le citavo, di tutte le mosse militari strategiche, tutte le aggressioni militari che fa il campo NATO e che oggi vorrebbe rifare, si parla di un nuovo intervento in Libia, eccetera eccetera, ma ad esempio la Cina ha annunciato che costruirà la sua prima base militare all'estero, e la costruirà a Djibouti in Africa, e non a caso per sorvegliare lo stretto di Aden con la giustificazione della pirateria. La situazione di Djibouti è emblematica dell'Africa, nel senso che ci sono basi degli Stati Uniti, della Francia, del Giappone, della Russia e dell'Italia, e quindi praticamente, non dico tutte, ma gran parte delle potenze imperialiste si sono fatte il loro piccolo avamposto strategico con la giustificazione della lotta alla pirateria in una delle in una delle dei passaggi strategici fondamentali per le rotte commerciali del mondo, insomma in quel corno d'Africa, lo stretto di Aden tra l'Africa e la penisola arabica. Tanto che oggi ci sono un militare straniero per ogni 100 abitanti in questo piccolo paese, del piccolo e povero paese del Djibouti. Ma anche per dire un'altra cosa, un altro elemento che non viene mediatizzato, oggi la Cina, in questi giorni la Cina sta conducendo manovre militari congiunte con il Sudafrica, tanto per ribadire che il blocco dei BRICS è dato per morto ormai dalla stampa occidentale, in un certo senso ha una sua continuità sul piano politico militare, se non così forte sul piano economico, e questo ci conferma il fatto che la guerra è la prosecuzione dell'economia, della politica, che a sua volta è la prosecuzione dell'economia, cioè quando i paesi imperialisti si vedono in difficoltà ricorrono all'arma della guerra per la ripartizione del pianeta e per far valere le loro posizioni globali, cioè, quindi oggi non c'è solo un interventismo militare occidentale in Africa per la tutela di interessi neocoloniali storici e per fermare l'avanzata della Cina e di altri paesi, ma c'è anche di risposta un riposizionamento militare della Cina che corrisponde a una progressiva espansione dell'influenza imperialista del gigante asiatico in Africa. Quindi la situazione che abbiamo è veramente complessa, e anche l'Africa è al centro della contraddizione interimperialista a livello globale.
Certo, tra l'altro, come dire, giustamente citavi la tendenza alla guerra, che ovviamente è sempre più palese anche all'interno dell'Africa stessa, di fatto, ed è un aspetto di cui mediaticamente si parla poco. Persistono tra l'altro tutta una serie di conflitti che non sono mai stati risolti e che anzi dalle potenze straniere sono sempre stati fomentati. Tra l'altro leggevamo proprio nel numero dell'Internazionale di questa settimana il fatto che il 6 maggio scorso, sulla questione dei profughi ad esempio, che è un'altra questione comunque centrale in Africa, il Kenya ha annunciato di voler chiudere i campi profughi sul suo territorio, e questa notizia di fatto non ha sorpreso le centinaia di migliaia di persone che vivono proprio a Kakuma e a Dahab, che sono due dei più grandi campi profughi al mondo. Leggevamo infatti che negli ultimi anni comunque le condizioni di vita all'interno di questi campi profughi sono diventate insostenibili, quindi parliamo di razioni di cibo che sono state tagliate del 50%, di un'assistenza sanitaria che si è ridotta e di alloggi che sono assolutamente carenti, e in tutto ciò non mancano ovviamente le accuse alle agenzie cosiddette umanitarie, che invece sono complici del governo proprio nella riduzione di questi servizi. Nello specifico poi Dadaab nacque come insediamento temporaneo, si legge, dopo l'inizio della guerra civile in Somalia nel 91, ma poi negli anni è diventato un campo proprio permanente dove oggi vivono oltre 350.000 persone. Quindi, come dire, il Kenya oggi annuncia di voler chiudere questi campi dicendo che lì si nascondono dei terroristi, in realtà con questa scusante vuole insomma rimandare in Somalia tutta una serie, cioè di fatto centinaia di migliaia di persone che invece dalla Somalia insomma sono fuggite. Quindi c'è anche questo aspetto di cui insomma non si parla.
Sì, ma oggi l'Africa è pervasa da conflitti, da armati. Cioè molti di questi, anzi direi la totalità di questi conflitti, magari alcuni di essi hanno un'origine, cioè trovano una condizione di sviluppo da contraddizioni locali, tribali ad esempio, tra diversi gruppi etnici, ma La base di questi conflitti è sempre l'intervento imperialista, è l'eredità del colonialismo, è la realtà attuale del neocolonialismo. Non so, pensiamo, visto che il forum si svolge in Ruanda, cioè pensiamo ai massacri negli anni 90 tra Hutu e Tutsi. Quella è una classica, è un classico processo di balcanizzazione che è prodotto dall'imperialismo belga, in particolare in Ruanda, dall'eredità che questo ha avuto, se non sbaglio, della Francia. Però è l'eredità dei grandi imperi, è l'eredità dei grandi imperi coloniali che hanno giocato nello scacchiere delle etnie africane dei diversi paesi per dividere, contrapporre uno all'altro e dominare. Poi ci sono i conflitti di oggi, cioè quello che citavi tu della Somalia. Beh, la Somalia risente di un intervento imperialista dagli anni 90, nel senso che è un paese sotto permanente che ha un suo caos, insomma, ormai che va avanti da decenni, ma che deriva dal fatto che gli imperialisti non si sono mai rassegnati a nessuna forma di autodeterminazione dei somali, del popolo somalo. Cioè, poi che evidentemente i gruppi che si sono posti a capo di questo processo di autodeterminazione oggi, diciamo chiaramente, sono gruppi islamisti, sono gli Al-Shabaab, che però sono l'unico gruppo che in questo momento sta combattendo per sottrarre la Somalia dal controllo imperialista, e per questo sono nel mirino degli imperialisti statunitensi, francesi, e vengono combattuti con periodici interventi, bombardamenti militari e soprattutto poi con l'intervento dell'Unione Africana. Anche in questo caso i paesi africani si sono dimostrati, confermati come dei burattini delle potenze imperialiste, e quando Washington ha visto tutte le sconfitte anche che ci sono state in passato dell'intervento imperialista, sì, occidentale, magari sotto le vesti dell'ONU, i caschi blu che sono dovuti scappare negli anni 90 dalla Somalia e via dicendo, e poi tutto il fatto che non si veniva a capo della lotta che il popolo somalo sta conducendo da anni per la propria autodeterminazione da decenni, sì, gli Stati Uniti e la Francia hanno mandato avanti l'Unione Africana, cioè oggi sono schierati in Somalia i militari dell'Unione Africana con ovviamente con il supporto logistico della Francia e degli Stati Uniti. Il Kenya ha pagato con numerosi attentati negli ultimi tempi questo suo intervento in Somalia, ma paga il fatto che la sua dirigenza è sottoposta anima e corpo al controllo degli Stati Uniti, degli altri paesi imperialisti, e paga l'intervento che questo ha fatto sta facendo in Somalia, che i soldati kenyoti stanno facendo in Somalia. E poi il discorso dei profughi è, diciamo, proprio è la conseguenza evidente di tutti questi conflitti, per cui alla fine si determinano le condizioni per cui oggi l'Africa è il paese di esodi, di massa, ma tra l'altro, anche per capire meglio questo fenomeno, non possiamo solo parlare di questioni di guerre, ma parliamo anche di questioni proprio economiche, materiali, di sviluppo materiale. Oggi una parte degli esodi di massa in Africa si svolge per fenomeni quali la desertificazione, lo sfruttamento del territorio, la distruzione delle risorse tradizionali, quello che citavi anche tu prima in Senegal, la distruzione di qualsiasi esperienza, di qualsiasi esperienza statuale e sociale che non sia sotto il controllo degli imperialisti. Cioè, voglio dire, nella Libia di Gheddafi lavoravano 2 milioni di immigrati africani. E, vabbè, magari la loro condizione non era delle migliori, venivano relegati nei lavori materiali più bassi, ma quello che è successo dopo con la cosiddetta rivoluzione e la guerra civile è stato tragico per queste popolazioni, che hanno dovuto abbandonare in massa la Libia, hanno trovato magari la morte nel Mediterraneo. Tutti ci ricordiamo il fatto che i cosiddetti ribelli democratici, quelli sostenuti dalla NATO, avevano programmato la caccia al nero, perché proprio in odio all'ideologia africanista che reggeva la giamahiria. Quindi voglio dire, il disastro collettivo della condizione dei popoli africani oggi, che poi io non voglio parlare di un disastro assoluto, perché non starebbe in piedi nessun discorso da questo punto di vista, perché insomma il destino dei popoli africani è nelle loro mani, e ho grande fiducia nelle masse che continuano comunque a resistere nelle loro parti più avanzate contro l'imperialismo e contro la borghesia locale. Cioè, se pensiamo al fatto che dal 2011 al 2014 le manifestazioni per rivendicazioni politiche o salariali, sindacali, economiche sono aumentate di 5 volte rispetto al decennio degli anni 2000, vuol dire che insomma l'Africa è anche oggi un continente in sommovimento, un continente anche che reagisce alla rapina imperialista. È un continente che per certi versi ha dato una spinta storica, pensiamo alle rivolte nel Nord Africa, in un certo senso enorme, poi vabbè, parziale, in parte poi riegemonizzate dall'imperialismo per i suoi processi di guerra, la Libia, o addirittura sobillate dall'imperialismo, però voglio dire, complessivamente non è, il dato storico non è fermo, però oggi insomma è evidente il disastro che il neocolonialismo sta provocando all'Africa, e dunque sì, insomma, penso che un consenso come quello del World Economic Forum sia nient'altro che un consenso di criminali che contro cui i popoli africani sicuramente si ribelleranno sempre di più e lotteranno sempre di più, altro che rivoluzione digitale. Insomma, l'Africa sarà attraversata dalla rivoluzione proletaria, dalla rivoluzione di nuova democrazia, dalla rivoluzione anticoloniale, e non, questo processo non sarà un processo di progresso come dicono gli imperialisti, così sarà un vero processo di progresso economico, sociale e generale, e che passerà sulla sconfitta, sul cadavere dell'imperialismo. Sicuramente sta a noi anche schierarsi con tutti i popoli che lottano, che resistono, insomma, che combattono per la loro autodeterminazione e per un mondo diverso, insomma.
Certo, tra l'altro lo scenario di fatto che dicevamo prima, di fatto non si nasconde dietro agli slogan che sono stati lanciati al World Economic Forum Africa, è in realtà quello di un paese in cui, cioè di un continente in cui oltre la metà degli stati che ne fanno parte sono ormai sull'orlo della bancarotta, e dove, come dicevi tu, leggiamo che negli ultimi anni si sono proprio quintuplicate le mobilitazioni annuali rispetto a tutto il decennio precedente, che sono state mobilitazioni contro i salari inadeguati, contro le condizioni di lavoro pessime, contro anche la bassa qualità dei servizi, contro la corruzione e anche contro la repressione di Stato, che comunque, va ricordato, è più feroce che mai, se pensiamo anche al massacro di Marikana in cui 34 minatori sudafricani furono assassinati dalle forze di polizia durante lo sciopero. Questo comunque non ha impedito alle masse popolari africane, come dicevi tu, di continuare a lottare, anche se questo non ha ovviamente particolare eco sui media nostrani. Quindi, come dire, sta anche a noi nel nostro piccolo cercare anche di dare notizia di queste lotte, di queste mobilitazioni, e ovviamente nel nostro piccolo riuscire a sostenerle, a dare la nostra solidarietà.
ma sì, certamente. Cioè il dato che viene citato in questo articolo è alla fine il dato, quello penso il dato più importante, cioè nel senso quando si parla di movimenti politici, sociali, poi vabbè, c'è un problema di rinascita del movimento comunista, ma questo è mondiale. Cioè voglio dire, il fatto che la strage dei minatori che citavi tu è una strage alla fine fatta sì, per difendere i profitti di una multinazionale britannica contro cui stanno scioperando questi lavoratori, ma fatta dalla polizia di un governo che è in mano all'African National Congress, cioè in mano al partito che fu di Mandela, a un partito che parlava di rinascita africana, di africanismo, di liberazione dal colonialismo. Che si è visto quanto ha tradito insomma questa prospettiva insomma anche con stragi come queste insomma, ma oppure anche il discorso sugli islamisti di prima, è ovvio che in questa situazione esplosiva chi raccoglie sono le forze che in qualche maniera combattono, in qualche maniera si pongono alla testa del moto delle masse indicando una prospettiva di scontro, cioè se pensiamo a tutti gli assalti che ci sono stati quest'anno agli alberghi agli alberghi di lusso in buona parte dell'Africa, in alcuni paesi dell'Africa occidentale, in più paesi. Tutti rivendicati da gruppi sì, tipo Al-Qaeda o affini, e voglio dire, se questi gruppi si pongono in qualche maniera alla testa di una ribellione, loro raccolgono. Il problema nostro è che è proprio di noi comunisti è una rinascita a livello generale, globale, perché sappiamo che poi la prospettiva di liberazione reale può venire solo dal proletariato, solo dalle masse popolari, non dai gruppi borghesi di ispirazione religiosa o etnica o nazionalista, insomma è ovvio che poi di fatto questi gruppi hanno come l'African National Congress in passato, non oggi, o come lo sono oggi i gruppi islamisti, hanno un ruolo concreto, effettivo, e purtroppo sta al proletariato e ai suoi elementi più avanzati e riuscire a riorganizzarsi, riuscire a porsi alla testa di un malessere collettivo generale che in Africa poi assume le sue proporzioni più barbare. Non abbiamo ancora citato qui tutti i morti nel Mediterraneo per fuggire da questo grande inferno di cui la responsabilità è nelle mani dei neocolonialisti, degli imperialisti. Quindi come noi qui dobbiamo lavorare allo sviluppo del movimento comunista per dare una prospettiva alle masse popolari nel malessere della crisi del capitalismo e anche in Africa, insomma, il punto è sempre questo, se no la storia ci sfuggirà di mano al proletariato, sfuggirà di mano alle classi oppresse, cioè alle uniche classi che possono veramente invertire la rotta e costruire sì, altro che rivoluzione digitale, appunto, fare la rivoluzione reale, la rivoluzione proletaria, la rivoluzione verso il socialismo.
Certo, io mi scuso un attimo se magari tagliamo l'intervista, però sono un po' siamo un po' stretti con i tempi. Se non ci sono altre cose da aggiungere, io ti ringrazio per il collegamento e ci sentiamo lunedì prossimo. Nel frattempo invito comunque gli ascoltatori a rimanere in ascolto, perché tra pochissimo appunto abbiamo anche un'altra intervista.
Grazie a voi.
Ciao, grazie. A lunedì allora.
Ciao, ciao.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora ecco, ci sono le 10:55 minuti, qui in diretta su radiazione.info, sempre con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 23 maggio. Conclusasi quindi la rubrica internazionale proprio pochi secondi fa, dicevamo, assieme a un compagno del collettivo Tazebau. Adesso ci metteremo in collegamento con una lavoratrice del collettivo SOS Salute Organizzazione Sanità di Massa Carrara, con la quale parleremo appunto di una denuncia con decreto penale che le viene di fatto affibbiata proprio per aver espresso solidarietà nei confronti delle lavoratrici in lotta all'ospedale di Carrara nel giugno di 3 anni fa, e di fatto la si accusa di aver istigato le stesse lavoratrici a recarsi in corteo in comune per parlare con il sindaco. Il risultato appunto di questa solidarietà dimostrata da questa compagna lavoratrice ha un prezzo, a quanto leggiamo anche dal volantino, ovvero 10 giorni di arresto o il pagamento di 2.500 euro di multa. Adesso appunto ci metteremo in collegamento con lei proprio per farci dire un po' l'excursus di questa vicenda, sia rispetto alla lotta delle lavoratrici, ma anche a questo caso di repressione che assolutamente non risulta isolato, ma che un po' da nord a sud sta colpendo molte avanguardie di lotta. E poi rilanceremo ovviamente anche i prossimi appuntamenti e il presidio che ci sarà proprio tra un'ora di fronte al nuovo ospedale delle Apuane a Massa. A tra poco quindi.
Lea, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre, elle est pas comme elle est pas commode, elle est pas froide, elle est pas chaude pour une nuit réaliste. Elle est pas créditeur, elle est pas méchante, mais putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Léa, elle est pas intérimaire, ou elle est pas comme ma mère, elle est pas sagère, elle est pas pacifiste, elle est pas d'accord, elle est passionnée. Elle est pas fut-fut, ou elle est pas tétique, l'aime pas tout métique, elle est pas solitaire, elle est pas solidaire, elle est pas risseuse, elle est pas réciproque, elle est pas en cloque, elle est pas de la région PACA, ou elle a qu'à s'envoler. Léa, elle est parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite. Léa, elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas toujours drôle, elle est pas libre, elle est pas tentée, elle est paternaliste, elle est pas inspirée, elle est patiente, elle est pas sticheuse, elle est pas cible, elle fait pas la politique. Léa, elle est parisienne, elle est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite, elle a pas volé, elle est pas une shot, elle est pas stand, elle est pas star, elle est pas sable, elle est pas partout, elle dit qu'elle partira, ou elle est même pas venue, elle est partisane, elle est pas papa sortable et sage, où les papas déjà dit qu'elle est parisienne, quelle parisienne. Elle est pas terroriste, elle est pas terroriste. Léa, les parisiennes,
n'est pas présentable, elle est pas jolie, elle est pas moche non plus. Elle est pas à gauche, elle est pas à droite, elle est pas maladroite.
E allora eccoci, sono le 11:01, qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna di quest'oggi, lunedì 23 maggio, e come preannunciato poco fa e anche dalla nostra pagina Twitter, adesso siamo in diretta con una compagna del collettivo SOS di Massa Carrara. Ciao intanto e grazie per la disponibilità al collegamento.
Ciao Alessia, grazie anche a voi.
Ecco, noi stavamo un po' preannunciando agli ascoltatori molto brevemente quella che di fatto è una denuncia che ti contesta appunto con decreto penale di aver sostenuto delle lavoratrici in lotta di fronte all'ospedale di Carrara nel giugno del 2013. E qui leggo testualmente, ti si accusa di averle istigate a recarsi in corteo in comune per parlare con il sindaco. Questa solidarietà appunto ha un prezzo, lo dicevamo poco fa, quindi o 10 giorni di arresto o il pagamento di 2.500 euro di multa. Ecco, io quindi ti chiederei un po' per approfondire questa vicenda, se puoi fare per gli ascoltatori un po' un excursus rispetto alla vertenza delle lavoratrici e a questo caso di attacco alla solidarietà.
Sì, ascoltami, sul decreto che mi hanno dato hai già detto tu. La cosa che dobbiamo aggiungere, Alessia, che è molto importante, è che queste condanne si rifanno appunto a Regio Decreto del 1931, che è la legge 773 emanata nel ventennio fascista. Questo per dire che tutto ciò delle leggi oggi, che sono leggi che possono garantire la forma democratica, vengono annullate. Tutte le leggi invece che servono allo Stato come questa le mantengono e vengono diffuse a piene mani e profuse, perché questa storia dei decreti penali di condanna è una cosa che colpisce diversi compagni e compagne, ma anche diversi lavoratori. Il punto è da dove l'episodio che mi chiedevi, da dove nasce. Nasce dal fatto che oggi noi possiamo fare una sintesi in una parola d'ordine. Oggi lo Stato ha dichiarato guerra alla salute pubblica, lo ha dichiarato attraverso il fatto che sta smantellando completamente il Servizio Sanitario Nazionale. Questo si traduce in quello che abbiamo detto anche l'altra volta, perché voi ci avete chiesto di intervenire sulla questione dei nuovi ospedali sul Deutsche Finance, si traduce in smantellamento di ospedali, riduzione dei posti letto, eccetera, eccetera. In questo senso si inserisce questa vicenda, perché col pretesto della spendere vivo nel 2013, la mia azienda insieme alla DUSMA, anche la multinazionale delle pulizie, aveva deciso di ridurre i posti di lavoro e di conseguenza di ridurre le ore lavorative. Le donne rispetto a questa cosa si sono subito messe in moto, perché c'era sì la questione del lavoro, che è estremamente importante, ma la riduzione delle ore di lavoro comportava, da un punto di vista della pulizia degli ospedali, una diminuzione di ore lavorative, per cui la conseguente probabilità che venisse a aumentare le malattie contagiose che si prendono in ambienti ospedalieri. ti dico la cifra, nel 2000 mi sembra 14, nel 2013 abbiamo avuto 22.168 decessi di malattie crociate negli ospedali per la questione delle malattie che dipendono dalla sanificazione dell'ambiente, per cui ti puoi immaginare anche l'importanza che aveva questa lotta di queste lavoratrici. Noi l'abbiamo sostenuta come collettivo, siamo sempre stati al loro fianco, abbiamo fatto in modo che intorno a questa lotta ci fosse il massimo dell'attenzione, perché queste donne potessero arrivare, queste lavoratrici, a vincere questa vertenza, ti ripeto, importantissima per la salvaguardia dei posti di lavoro, ma importantissima anche da un punto di vista della salute collettiva, sia per quanto riguarda i lavoratori dell'ambiente dell'ospedale, ma sia per quanto riguarda in genere per il cittadino. E noi e le donne in primis sono riuscite a mantenere duro per 2 anni questa battaglia e a vincere, cioè alla fine non sono stati né tolti i posti di lavoro e né ridotte le ore. Su questa vertenza loro mi hanno mandato questa denuncia per un presidio che aveva promosso la Filcans CGL davanti all'ospedale, sempre in sostegno di questa vertenza, con l'imputazione di cui prima facevi riferimento te, cioè il fatto di aver istigato le donne ad andare a parlare col sindaco. Ora mi sembra un po'... È chiaro che questo qui è un pretesto, perché qualora comunque le donne fossero state, tra virgolette, istigate per andare a parlare col sindaco, il sindaco è il primo cittadino e per cui ha il compito, anche nelle sue mansioni, quella della tutela della salute pubblica. La questione della voce della DUSBA rivestiva, per quello che ti ho detto prima, anche un aspetto di salute pubblica. Per cui non ci vedo, qualora fosse, non ci vedo niente di particolare, se non che un attacco ben preciso alla mia figura, di figura che ha sempre sostenuto le lotte sui nostri territori, che è considerata comunque una lavoratrice ma anche una compagna che ha sempre avuto un ruolo diciamo attivo sia nell'ambito del lavoro sia sul territorio rispetto a tutto quello che succede intorno. È chiaro che loro mi colpiscono, me, perché attraverso me devono dare un segnale, dire se oggi noi ci mettiamo in moto e cerchiamo o di difendere i lavoratori o di esprimere la solidarietà o eccetera eccetera, lo Stato, in questo caso è lo Stato, perché la repressione ha 2 aspetti, può essere aziendale come è successo in altri casi nei miei confronti, o in questo caso un controllo sociale, è stato lo Stato. Però non ci vedo nulla di strano, cioè nel senso che sono partita dicendo che lo Stato ha dichiarato guerra alla salute pubblica, per cui in un certo senso lo Stato che ha dichiarato guerra alla salute come diritto che non può essere più sostenuto rispetto alla questione della crisi, ti bacchetta anche sul fatto che tu voglia in qualche maniera difendere la questione dei diritti legati alla questione della salute pubblica. Penso di essere stata chiara, ecco, se...
Sì.
Cos'altro, ma...
Sì, assolutamente. Questo caso di fatto testimonia proprio cioè si inserisce comunque in una lista di fatto sempre crescente di tentativi di separare i lavoratori e di isolare soprattutto quelli più determinati. E nello specifico, l'attacco alla solidarietà un po' lo riscontriamo da nord a sud del paese in svariate vertenze, e riscontriamo anche come ci sia in maniera sempre più massiccia il tentativo anche di colpire i lavoratori direttamente sul portafoglio, banalmente.
Sì, giusto. Io penso una cosa, noi dobbiamo essere proprio assumere il fatto di essere partigiani inteso proprio un senso largo, cioè in questo caso io dico partigiana come sono stata io, ma so il collettivo sanità come sono tantissimi rispetto alla questione della difesa della salute pubblica, ma noi dobbiamo essere anche partigiani di doversi opporre a una politica di lacrime e sangue che in questa zona non soltanto ha prodotto la cassa integrazione, i licenziamenti, hanno licenziato addirittura le intimidazioni, i lavoratori dell'LLS, della sicurezza dell'S Lunga l'hanno licenziato perché si è mobilitato rispetto alla questione della sicurezza, i lavoratori dell'LS delle care l'hanno licenziato perché si è mosso per la sicurezza, in una zona dove, non scordiamo, appena 20 giorni fa sono morti 3 lavoratori in 19 giorni. 3 lavoratori, 2 delle cave e un marnista su incidenti del lavoro, per cui noi non dobbiamo essere partigiani di queste cose, noi dobbiamo, come dire, schierarci contro chi tenta, e lo sta già facendo, di peggiorare le nostre condizioni di vita e di lavoro, di metterci con la bocca per terra e di fare in modo che attraverso le intimidazioni, la paura, lo scoraggiamento, noi non costruiamo l'unità, l'organizzazione e tutti quegli strumenti capaci di rispondere all'offensiva che ci hanno lanciato, come dicevi te, a 360 gradi da tutti i punti di vista, no? Penso che di questo dobbiamo essere partigiani noi, perché è un nostro diritto.
Certo, tra l'altro ti chiederei anche se, giustamente tu dicevi prima che ti avevamo già intervistato nel gennaio scorso quando avevamo approfondito le conseguenze degli ospedali in project financing, ricordando che anche qui a Padova si prevede il nuovo ospedale con questa modalità, che quindi va ulteriormente a cancellare il diritto alla salute. E avevamo appunto parlato proprio del nuovo ospedale delle Apuane lì a Massa Carrara, costruito e gestito in questa modalità con tutto ciò che ne comporta, e se non sbaglio oggi dovrebbe esserci un presidio proprio di fronte a questa struttura.
Sì, noi faremo una serie, abbiamo fatto una serie di azioni, stamani faremo un presidio volantinaggio davanti alla Roma. Domani 24 ci sarà un presidio volantinaggio davanti alla Casa della Salute e il 27 ci sarà un presidio davanti al Tribunale, perché la questione del Tribunale, quel presidio, quel volantinaggio è legato proprio all'aspetto del decreto penale di condanna di cui parlavamo prima. Poi il 3 giugno, dopo una serie di queste tappe, noi arriveremo a questo presidio molto grosso in cui vogliamo costruire questa giornata di solidarietà verso l'attacco che è stato fatto nei miei confronti, che però al centro mette anche la questione della sicurezza e della salute, sia nei luoghi di lavoro, sia come aspetto di smantellamento della sanità pubblica. Questi sono un po' gli appuntamenti che ci siamo dati. Io prendo l'occasione, tra l'altro, Alessia, tramite l'opportunità che mi avete dato, di ringraziare anche tutte quelle realtà e quei singoli compagni e lavoratrici che mi hanno mandato qui, anche addirittura da Salerno, la solidarietà e il sostegno, perché penso che questo sia un fatto molto importante. La solidarietà è un aspetto sempre importante, perché aiuta, fa bene al cuore, ti dà la possibilità di, come dire, di sostenere meglio e con più forza la lotta che devi condurre in difesa dei propri diritti, e penso che insomma che sia un fatto importante che vada sottolineato. Per cui io ringrazio proprio tutti quelli che mi hanno mandato comunicati, mi hanno telefonato, sono venuti e partecipano all'attività del comitato che si è messo in piedi, che si chiama Collettivo per la Solidarietà e l'Unità, appunto per seguire questa vicenda della mia condanna.
Beh, io ovviamente ti ringrazio e poi volentieri anche ci rimetteremo in collegamento, magari per di nuovo pubblicizzare gli appuntamenti che hai dato. E quindi ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima.
Anche a voi, Alessia, grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao.
Ciao, grazie.
Disgusto, qualcosa di già visto, è sangue di Cristo questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente, mi rischiara la mente e sale prepotente un odio dritto nel cuore, gela il sangue nelle vene, penso al 12 dicembre 69, lo stato delle stragi, sì, lo stato delle trame, e non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli sbirri infiltrati, e mentre sono in una piazza circondato dalla gente sento dentro di me cosa deve essere il niente, mi assale prepotente una assordante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore, ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso, auro e vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso in quest'Italia, bastarda di galere, fritti misti, dove sei uno di loro oppure non esisti. Go, go, basta, 1991, lo spettacolo è finito, ma nel vento io sento il dolore lancinante di una madre claudicante che getta suo figlio, una speranza, un appiglio, ma è notte profonda, la gente viaggio in Medio Oriente, c'è un silenzio di tomba, nessuno sa niente, grida uomo in Palestina, è ininfluente, non ha orecchie l'Occidente, non sente il dolore di una terra stuprata dagli anfibi della NATO e riecheggia ancora nella grande vallata il boato di una spada ed una freccia spezzata, insegna la dignità di una vita stroncata che nessun invasore ha mai visto piegata, ed è pieno lo sguardo del mio fratello africano con la sua terra nel cuore, quella zappa in mano, ma il sole è così forte che risplende la notte. Io odio perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Go, 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 go. E mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, assassinati perché c'ho un passato, non vengo dal nulla, oggi come ieri guerriglieri in sella e bombe e galere, la storia è sempre quella e non è cambiato niente, e mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente, qua mi ammazza, vivo putrefatto e contento, sono solo uno zero in un assegno circolare, per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia, ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi sparano a vista, sono un fottuto terrorista e la mia vita vale meno di una busta vuota trascinata dal vento in una strada desolata. Io odio perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. Go, go, go. E tutti quei fottuti sorrisi beffanti, dico migliaia di miliardi spesi in carceri speciali, fottuti maiali, bastardi a caccia il giorno e la notte, ricordo quelle botte che fanno molto male all'orgoglio, alla dignità di un uomo negata da un foglio, capi d'accusa tutti ancora da provare, e qualcuno per favore mi spieghi perché lui mi può ridere in faccia e può giocare con me, e il mio futuro è un presente senza troppi perché, e la fottuta realtà è proprio quello che siamo, non lo scegliamo, attente sopravvivenza, e odio un fatto di appartenenza, e odio un fatto di appartenenza, e odio un fatto di appartenenza, vi odio, è un fatto di appartenenza.
Eccoci allora, sono le 11 e 18 minuti qui su radiazione.info, andiamo in chiusura della nostra rassegna stampa con un ultimo articolo che potremmo dichiarare sia di cronaca locale che di cronaca internazionale, visto anche quanto trattavamo prima rispetto all'Africa con il compagno del collettivo Tazebao, ovvero Mantovani sbarca in Giordania, vinta commessa da 40 milioni. Azienda ovviamente di cui abbiamo parlato molto spesso in termini di grandi opere, che poi sono quelle stesse opere inutili che devastano il nostro territorio e i conti pubblici, e quindi dopo i lavori presi a Dublino e in Tanzania il gruppo realizzerà il nuovo porto di Aqaba sul Mar Rosso. Damiano afferma, premiati gli sforzi per internazionalizzarci, altre opportunità in Africa e Medio Oriente. Una commessa milionaria sul Mar Rosso per rilanciarsi a livello internazionale, quindi oro colato per la Mantovani SPA, azienda padovana leader in Italia nella realizzazione di infrastrutture, che ha appena raggiunto un accordo del valore di 40 milioni di euro per la costruzione del porto di Aqaba, unico sbocco sul mare della Giordania. Poi qui nell'articolo appunto si parla della firma ufficiale del contratto avvenuta mercoledì scorso tra il presidente del gruppo Carmine Damiano e il ministro dei trasporti Giordano, e appunto alla presenza dell'ambasciatore italiano ad Amman, Giovanni Brauzzi, e poi di tutta una serie di massime autorità del governatorato locale. E la regione di Aqaba per l'appunto è uno dei 12 governatorati della Giordania, stretta tra il Sinai, che qui viene definito israeliano, e l'Arabia Saudita, e riveste un'importanza economica molto elevata per il suo paese, con grandi potenzialità turistiche e portuali, tanto da costituire una zona economica speciale con relativa autorità di gestione. Anche di zone economiche speciali, insomma, ben se ne sa qualcosa rispetto anche, pensiamo, a quanto questa terminologia si riflette poi nei contratti dei lavoratori, ad esempio della Polonia, considerata appunto zona economica speciale. Comunque il progetto per la realizzazione del nuovo porto, si legge, che ha permesso alla Mantovani S.p.A. di aggiudicarsi la commessa, riguarda i lavori di ampliamento della parte offshore, anzi scusate, della parte onshore e offshore del porto giordano, caratterizzati da opere di dragaggio, realizzazione di strutture ormeggio, general cargo e terminal, oltre a varie opere di protezione del porto. La commessa in Giordania, ottenuta un anno dalla presentazione della domanda di prequalifica e 6 mesi dopo l'invio dell'offerta tecnica, di un'offerta finanziaria e di alcune proposte migliorative per la realizzazione del progetto, si inserisce in un piano più ampio di sviluppo del gruppo Mantovani sul mercato internazionale, sia nel centro e nord Africa che in Medio Oriente. La società, con sede in via Belgio, sta già lavorando nel porto di Dublino e costruendo una strada in Tanzania. Inoltre ha quasi definito dei lavori di dragaggio e sta per concludere le trattative per interessanti infrastrutture in Egitto e Oman. Questa commessa, si conclude poi, è il risultato molto importante per il gruppo in Giordania, un paese in forte sviluppo che presenta anche altre opportunità per il futuro. Questo è quanto ha dichiarato appunto Damiano, presidente del gruppo Mantovani. Questo incarico premia gli sforzi della società per l'attività di internazionalizzazione intrapresa. Mantovani, che vanta specifiche esperienze nel settore dei lavori marittimi, sta infatti per acquisire anche altre importanti commesse sia in Europa che in Medio Oriente che in Africa. E sicuramente le facce di questi signori che qui sono raffigurate in questa fotografia, appunto a pagina 21 della sezione di Padova Economia, non lasciano sicuramente ben sperare, perché c'è chi firma sorridendo, chi bellamente si mette una mano sul cuore, chi si frega le mani, insomma, sicuramente le mani, insomma, le fregano pensando a tutti i soldi che andranno nelle loro tasche. Detto questo, comunque, andando in conclusione invece con messaggi decisamente positivi, ribadiamo un po' gli appuntamenti che stavamo dando anche all'inizio della trasmissione. E quindi stavamo parlando proprio dell'apertura tramite occupazione dell'infospazio Chinatown in Piazzetta Caduti della Resistenza a partire dal sabato scorso, da sabato 14 maggio, quindi rinnovo di nuovo l'invito a passare a sostenere lo spazio. E quindi il mercoledì dalle 18 c'è lo sportello antisfratto, il giovedì dalle 17 l'apertura della biblioteca popolare, il venerdì dalle 17 alle 19 c'è il doposcuola per bambini di elementari e medie, e sempre il venerdì dalle 20 aperitivo, cucina popolare, musica e socialità. Tutto questo appunto in Piazzetta Caduti della Resistenza, che come sempre potete raggiungere con l'autobus numero 9. Un altro appuntamento importante invece è sabato 28 maggio, dicevamo, alle ore 10 in Piazza delle Erbe, quindi ricordando come dal 5 giugno ci sarà l'ennesima tornata elettorale che interesserà parecchi comuni italiani, con tutto ciò che questo comporta in termini di fini propagandistici, ma saremo invece in piazza per ribadire la necessità del diritto alla casa, allo studio, a un lavoro retribuito e contro la precarietà. Quindi per una piazza di lotta saremo sabato 28 dalle 10 in Piazza delle Erbe con volantinaggi e interventi. Un'iniziativa quindi a cura dell'assemblea di gestione dell'infospazio Chinatown. Poi ovviamente, andando in conclusione, ringrazio insomma tutti quelli che hanno partecipato anche al pranzo di mercoledì scorso alla Marzolo occupata, il cui ricavato andava appunto benefit per sostenere le spese di radiazione. Quindi vi invito comunque a continuare a passare ai pranzi della Marzolo occupata in via Marzolo al Civico 4 ogni mercoledì, e ovviamente poi tramite le diverse pagine Facebook a rimanere aggiornati anche sui prossimi eventi. Con questo vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, invitandovi anche a rimanere in ascolto di radiazione, soprattutto stasera quando alle 21:30 ci sarà la nuova puntata di Tecnologia e Controllo trasmessa da Venezia Mestre. Intanto ciao a tutti e buona giornata nonostante il tempo atmosferico.
Quando faccio colazione, ascolto sempre radiazione.
Se ce n'è, se ce n'è,
il pueblo entiende la poesia.